Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Man mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, bentrovate e bentrovati a Uscita di Sicurezza. La trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Giovedì 30 ottobre, c'è chi pensa ai ponti, il governo, che pensa ai ponti, al ponte sullo stretto. Noi qui ad Uscita di Sicurezza continuiamo a pensare invece a chi costruisce i ponti, strade, case, edifici, chi lavora nelle fabbriche, chi lavora nei magazzini, nella logistica, nelle strade, chi progetta magari anche tutto ciò. Sì, perché il governo dovrebbe pensare a questi, ai lavoratori, alle lavoratrici, perché c'è un problema urgente che noi proviamo a rappresentare tutti i giovedì qui ad Uscita di Sicurezza. Le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, perché continua incessantemente ad accadere, come sempre, nella media di 3 morti al giorno. Anche oggi, questa mattina, la Puglia, la regione segnata, nel Barese questa mattina un lavoratore che è stato coinvolto in un infortunio, un operaio di 40 anni è precipitato da un ponteggio mentre stava lavorando in un cantiere edile di via Leonardo Azzarita Molfetta. Lavoratore ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Bari. Un secondo incidente a Putignano, un operaio di 55 anni è caduto da un'altezza di 3 metri e ha riportato un trauma cranico facciale e la frattura dei polsi. Questa è la realtà che quotidianamente si verifica nei luoghi di lavoro. Proveremo a fare il punto della situazione, un primo commento con una voce di Sebastiano Calleri, già stato nostro ospite ad Uscita di Sicurezza, un punto sul decreto che il governo martedì ha approvato in Consiglio dei Ministri, il decreto che introduce misure urgenti proprio nei luoghi di lavoro per tutelare salute e sicurezza. Nella seconda parte della trasmissione vorremmo affrontare un fenomeno che è preoccupante, la nocività dei FAS nei luoghi di lavoro e negli ambienti di vita, che sta segnando e sta colpendo da tempo un territorio, in particolare nel Veneto. Ma intanto un ricordo, un tributare, un ricordo anche da Uscita di Sicurezza a un musicista importante. Thank you.
accorge tutto quello che succederà. Posta andare e ti fa sentire come cosa chi te non mai lo sai.
Questo era il sax di James Senese. E torniamo ai nostri temi, di uscita di sicurezza. Dicevamo, martedì il governo ha approvato un decreto legge in materia di sicurezza sul lavoro. I titoli: incentivi per le imprese virtuose, potenziamento della vigilanza, formazione, indennizzi e tutela specifica. Questi appunto i titoli che abbiamo per il momento raccolto semplicemente dal comunicato stampa del sito del Consiglio dei Ministri, perché siamo in attesa della pubblicazione del testo del decreto legge in Gazzetta Ufficiale, che ancora è in forma di bozza. Si è parlato molto del badge di cantiere come misura centrale, che in qualche modo può essere accolta positivamente, anche se forse non è proprio quella la novità e non è neanche quella la misura, come dire, così importante per attuare veramente la prevenzione nei luoghi di lavoro. Ma abbiamo intanto raccolto un primo commento dalla voce di Sebastiano Calleri della CGIL nazionale. Ascoltiamo le sue parole.
Diciamo, un commento deve essere articolato necessariamente in due parti. Una sulle risorse, cioè sulle risorse concrete che questo decreto mette a disposizione del sistema della salute e sicurezza in Italia, perché come abbiamo commentato insomma già sui media all'uscita almeno delle bozze, perché ancora non abbiamo il testo ufficiale che non è ancora andato in gazzetta ufficiale, diciamo le quantità economiche sono ingenti, nel senso che la stessa Presidente del Consiglio e la stessa Ministra Calderone ha parlato di 900 milioni perlomeno per i prossimi 3 anni. Però osserviamo due cose. Uno, che i soldi, le risorse messe a disposizione delle imprese sono immediatamente esigibili e non hanno decreti attuativi da affrontare. Le misure che sono, diciamo, anche dedicate alla parte lavoro, alla parte lavoratori, appunto, hanno sempre invece bisogno di un decreto attuativo e hanno un iter più farraginoso. Questa è la prima differenza che salta agli occhi e noi ovviamente diciamo l'abbiamo fatta rimarcare. Secondo, le nostre preoccupazioni sono anche per il bilancio dell'INAIL, perché diciamo l'INAIL è già stato, diciamo, sottoposto a una serie di provvedimenti da parte del governo rispetto a investimenti immobiliari in sanità e a investimenti immobiliari in una società di gestione. Ovviamente dicendo che questo, tutto ciò serve alla copertura delle riserve tecniche per le prestazioni agli assicurati, ma in realtà questo significa che c'è un problema col bilancio INAIL. Noi ci chiediamo perché mai nessuno come questo governo ha attinto direttamente alle risorse dell'INAIL in maniera così copiosa e in maniera contemporanea. Noi ci chiediamo se questo non superi nei fatti il sistema duale di governo dell'ente, che è quello dei organi esecutivi e gestionali da una parte, e dall'altra parte quello del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, che dovrebbe presidiare alle scelte strategiche anche in merito alle risorse da spendere. Nel decreto ci sono diciamo molte norme appunto, come dicevo, di concessione di risorse alle imprese, purtroppo perfino per copertura di obblighi dell'81 come quello dei DPI. Nel decreto si dice che si copriranno le spese delle piccole imprese e delle medie imprese per i DPI. Questo purtroppo è un dato assolutamente negativo che a noi non piace. Però ci sono anche cose positive che abbiamo salutato, anche se diciamo con prudenza, perché poi bisogna vedere come andrà il percorso attuativo, però sicuramente il badge di cantiere, anche se non è, diciamo, il badge di cantiere che avremmo voluto noi, è sicuramente una misura che va nella giusta direzione. Le assunzioni nell'INL, ma purtroppo non il sistema ASL Regioni, è purtroppo insufficiente, ma è sicuramente una cosa che va nella direzione giusta. Sicuramente positiva la previsione di una campagna straordinaria di formazione per quanto riguarda i nostri rappresentanti RLS, RLST da parte dell'INAIL, però anche qui non abbiamo una quantificazione di risorse, non abbiamo una quantificazione di modalità di attuazione né di tempi. Rimane fuori purtroppo ancora una volta tutto ciò che dovrebbe essere strategico, diciamo, in salute e sicurezza, è che noi sappiamo che il problema appalti, subappalti e del modello di impresa che uccide, come dice sempre il nostro segretario Maurizio Landini, e che purtroppo in questo argomento il governo non si è cimentato. Come al solito sono misure, diciamo, ampie su diversi piani e con diverse e a diversa velocità e cogenza, però non si intravede un disegno generale diciamo, di un passo avanti vero e concreto rispetto alla salute e sicurezza del nostro paese. Purtroppo si interviene sempre con norme a volte chirurgiche, a volte generiche, ma i problemi sottostanti, per esempio, pensiamo è vero, insomma, che la norma positiva, per esempio, che le ispezioni, diciamo, in edilizia e non solo, devono avvenire dove c'è la presenza di subappalti in primis, così dice il decreto, cioè l'ENL deve programmare le visite prima nei cantieri dove ci sono ditte in subappalto, e questo è positivo, però non scardina il meccanismo del subappalto in se stesso, che è poi il meccanismo molto pericoloso che ancora sussiste e viene implementato in vari provvedimenti del governo stesso.
L'elefante elegante si muove lentamente, cammina silenzioso tra la gente, traffico assordante, caldo soffocante, sguardo fisso avanti, pesante, costante, passi che trasportano uomini, che trascinano alberi, che scavalcano gli ostacoli, passi che percorrono chilometri attraverso le campagne, passi che portarono un esercito al di qua delle montagne. L'elefante è buono, lavora e non protesta, ha grande dignità e non china mai la testa. Udito perfetto, ricorda che gli hai fatto, accetta la fatica solo in cambio del rispetto. Intelligente come certa gente sogna, lavora senza fare mai una rogna. Giusto che il lavoro renda liberi, per lui resta un mistero. Lui che libero lo è stato per davvero.
Tutti quanti, 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 un passo quanti, avanti,
un passo avanti.
Siamo quanti, esercito,
tutti quanti,
degli elefanti,
tutti quanti. Elefanti,
tutti quanti,
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 un passo quanti, avanti,
un passo avanti,
siamo quanti,
esercito,
tutti quanti,
degli elefanti,
elefanti. L'elefante, paziente, si muove lentamente, percorre tutto il cerchio della gente, pennacchio sulla fronte, sgabello scintillante, si accomoda rampante, sospeso ad un rullante. La folla scoppia a ridere, c'è chi non ci vuol credere, 3000 mani battere, non sembrano mai smettere, tutti a urlare bravo, tutti a far fotografie, sono tutti d'accordo, è il migliore che ci sia. L'elefante s'alza, scruta, poi saluta, proboscide e codino, si prepara per l'uscita, trenino d'elefanti, sipario, pista vuota, anche questa sera la sua recita è finita, domani dal suo carrozzone vedrà il mondo correre e gli alberi nuotare liberi in immensi pascoli, basta questo un elefante aver voglia di vivere e dalla sera col pennacchio voglia di sorridere.
Tutti quanti,
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 un passo avanti,
un passo avanti,
siamo quanti,
eserciti,
tutti quanti,
tutti quanti,
elefanti,
tutti quanti,
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 un passo avanti,
un passo avanti,
siamo un esercito degli elefanti. L'elefante indifferente sta fermo lentamente, a un passo dal fossato e dalla gente, ostinatamente, sguardo all'orizzonte, fisso verso un punto, fisso verso niente, incarcerato senza alcun reato e senza via d'uscita, in attesa di giudizio per la vita, elefante e immigrante africano, sette in una stanza con la famiglia di un indiano, partito da lontano per finire qui all'inferno, lasciando la savana per conoscere l'inverno, il ghiaccio, la neve, acqua che non si beve, che scende lieve lieve e l'elefante non si muove, le ore passano lente, la coltre cresce piano, coprendo l'elefante e lo sguardo su lontano, e quando il sole tornerà nel cielo scintillante scompariranno entrambi, la neve e l'elefante.
Tutti quanti, un passo avanti, siamo l'esercito degli elefanti. Tutti quanti, un passo avanti, siamo l'esercito degli elefanti.
Tutti quanti,
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 un passo avanti,
un passo avanti,
siamo quanti,
esercito,
tutti quanti,
tutti quanti. E intanto, ascoltatori e ascoltatrici, se volete intervenire in diretta con SMS, WhatsApp, Telegram al 331-6214013 oppure alla diretta @popolarenetwork.it, fateci sapere cosa ne pensate, per esempio, del decreto che abbiamo appena ascoltato, la voce di Sebastiano Calleri che ha dato un primo commento su questa misura. È quello che serve? Fateci sapere. Intanto noi proseguiamo con la seconda parte della puntata e andiamo ad affrontare, ci spostiamo in Veneto perché vogliamo affrontare un tema particolare, importante, che a nostro avviso, uscito di sicurezza, vogliamo dare spazio perché
ci fa riflettere anche su quello che sta avvenendo in quel territorio, ma non solo. E partiamo da un recente fatto di cronaca che ci riporta in Regione Veneto, in provincia di Vicenza, che è un territorio particolarmente segnato dall'inquinamento di questo particolare prodotto chimico. Stiamo parlando dei FAS. E leggiamo, per esempio, dal Corriere del Veneto: FAS per costruire la superstrada pedemontana veneta. L'inchiesta sui prodotti utilizzati nei cantieri dell'infrastruttura, e la Procura di Vicenza ha chiuso l'indagine. È una, tra l'altro, una infrastruttura, questa superstrada della pedemontana veneta, molto discussa anche sul piano, diciamo, finanziario delle casse regionali e dello Stato e del bilancio, insomma, dell'esercizio di questa infrastruttura. Ma il tema, appunto, è l'inquinamento, ciò che è stato impiegato per costruire, insomma, in qualche modo le gallerie, in particolare, di questa infrastruttura. E per aiutarci a capire cosa sta accadendo in questo territorio, ci siamo affidati a Giampaolo Zanni della CGL Veneto. E la sua voce sarà il filo conduttore, ci guiderà in questo viaggio, e alla sua voce si aggiungeranno poi altre voci di altri protagonisti che in seguito ascolteremo. Intanto partiamo dalle origini, insomma, da che cosa è accaduto e qual è la vicenda legata alla superstrada della pedemontana veneta.
Su sollecitazione di alcuni comitati di cittadini che lamentavano un possibile inquinamento per i cementi utilizzati in due gallerie dell'opera superstrada pedemontana veneta, parliamo di cementi a presa rapida, quindi degli acceleranti che contengono PFBA, che è uno dei FAS sicuramente nocivi per la salute umana, sui quali si sta studiando. L'ARPAV ha fatto dei rilievi ed è risultato nelle acque superficiali e anche nelle acque sotterranee, e quindi di falda, una percentuale preoccupante di queste sostanze. Parliamo anche di migliaia di nanogrammi per litro di acqua. A questo punto il gestore, uno dei gestori dell'acqua di una delle falde, perché parliamo di due falde che sono interessate, ha disposto anche la chiusura di 8 pozzi di una zona importante per l'acquifero vicentino e del Veneto, proprio perché sono state utilizzate queste sostanze. Quindi da 4 anni più o meno si lavorava in queste gallerie, in questo arco di tempo sono stati utilizzati questi cementi e l'acqua ha portato PFBA nei terreni, nei torrenti e nelle acque anche profonde, quindi nelle acque di falda. Oltre a questo tema, cioè quello dell'acqua che trasportava il cemento, residui del cemento e quindi PFBA, 3 milioni di metri cubi di materiale prelevato dalle gallerie è finito in 21 siti del territorio, e quindi l'acqua, le piogge, l'acqua ha dilavato queste terre e ha portato in falda i PFBA, perché non si trattava di siti specializzati per stoccare delle terre inquinate, in quanto non le si riteneva tale, si riteneva che fossero semplici terre di scavo. Quindi si è aperto un enorme e nuovo problema in una zona che già è stata provata da questo tipo di sostanze.
Adesso proviamo a fare un passo avanti e cerchiamo di risalire risalire alle origini di questo fenomeno, dove è stato prodotto questa sostanza, questo prodotto chimico, sempre facendoci guidare dalla voce di Giampaolo Zanni, e proviamo ad ascoltare appunto le sue parole.
Nel 2000 2013, su sollecitazione comunitaria, sono stati effettuati degli studi per verificare la presenza di FAS, sono delle sostanze perfluoroalchiliche, sono decine di migliaia queste sostanze, però alcune sono più note, come il FOA e il FOS, sono note dal primo dopoguerra, perché sono state scoperte e utilizzate negli Stati Uniti in campo militare e poi anche in altri campi. Sono state fatte delle indagini, sono stati ritrovati valori anomali di queste sostanze nel fiume Po. Successive ricerche hanno permesso di individuare la fonte principale, e si ritiene che la fonte principale sia uno stabilimento Miteni, in quel momento di proprietà di una multinazionale ICIG con sede in Lussemburgo, precedentemente invece era di proprietà della Mitsubishi, prima ancora della Enichem e prima ancora della Marzotto, un noto marchio del settore tessile nato proprio in provincia di Vicenza. Quindi stabilimento Miteni, dove lavoravano circa 250 dipendenti, situato a Trissino in provincia di Vicenza, e dove queste sostanze sono state prodotte e lavorate fin dalla fine degli anni 60, proprio per utilizzo in campo tessile, dapprima come Rimar, Ricerche Marzotto, utilizzate per impermeabilizzare i tessuti, quindi in ambito sportivo e in svariati ambiti del mondo del tessile e dell'abbigliamento. Questo studio ha permesso di rilevare quindi la causa, sono state poi analizzate le falde e si sono riscontrati valori assolutamente elevati, pur in mancanza di tabelle nazionali, quindi di limiti, perché si tratta di sostanze che non erano tabellate, con valori che da letteratura, la letteratura è quasi tutta di origine americana, dove avevamo degli stabilimenti che producevano queste sostanze, quindi considerate nocive per la salute umana, da lì tutta una serie di prime misure, e quindi attraverso i filtri a carboni attivi per la popolazione di una vasta area a cavallo delle province di Vicenza, Verona e Padova, dove risiedono circa 300-350 mila persone, per questa vasta area i gestori idrici hanno previsto l'implementazione di misure di protezione, quindi filtri a carboni attivi periodicamente sostituiti per abbattere questi valori. Questo per l'acqua potabile. Rimaneva e rimane aperto tutto il tema dei pozzi privati e dell'utilizzo dell'acqua ancora tuttora contaminata della falda per scopo irriguo, quindi per le colture e in agricoltura. Su questo anche oggi fatichiamo a avere dei dati da parte della regione, mentre per quanto riguarda l'acqua, ripeto, le persone bevono un'acqua che è filtrata e quindi con valori che vengono abbattuti, oppure in taluni casi sono stati costruiti nel tempo degli acquedotti per forniture da fonti non inquinate per questa zona, e questa è la situazione. Da un punto di vista invece sanitario, quindi la salute delle persone, su questo continui studi stanno rivelando aspetti sempre più inquietanti, e ne possiamo parlare più in dettaglio. Popolazione significa anche lavoratori, però, perché abbiamo una platea di circa 500 ex lavoratori che hanno lavorato per periodi più o meno lunghi in quel sito. La grande prevalenza di questi lavoratori abita a nord dello stabilimento, quindi in una zona non coinvolta dall'inquinamento, tuttavia hanno tuttora valori elevati nel sangue, perché il tempo di dimezzamento, l'emivita di queste sostanze nel corpo umano varia dai 2 ai 9 anni, mediamente 4 anni, cioè ogni 4 anni noi eliminiamo la metà di queste sostanze che sono biopersistenti e bioaccumulabili purtroppo nell'organismo e nelle varie matrici.
continuiamo il nostro racconto su questo fenomeno dei FAS e dell'inquinamento che, come dalla voce di Giampaolo Zani della CGL Veneto, ci stava portando vicino al luogo di produzione, alla Miteni, all'azienda e ai lavoratori che sono stati esposti anche loro a questa, inizialmente loro a questa sostanza, a questo prodotto. E proviamo quindi a capire in questa direzione, in questo contesto, nel luogo di lavoro, che cosa avveniva e qual era l'azione sindacale.
Noi parlo come CGL, noi in quello stabilimento avevamo degli RSU, degli RLS, si trattava di uno stabilimento soggetto peraltro alla legge Seveso, quindi rischi rilevanti, svolgevamo regolare attività sindacale, quindi contrattazione di secondo livello, incontri, devo dire, perché questo è emerso anche nel processo, poi casomai ne parleremo, che è tuttora è terminato, primo grado, e si sta attendendo l'inizio dell'appello, perché gli imputati hanno... i legali e gli avvocati hanno deciso il ricorso in appello. In quel processo è emerso che anche il medico aziendale, un luminare del settore, il dottor Costa, medico aziendale, dal 2000, quando negli Stati Uniti la DuPont chiudeva, cessava la produzione di FOA, che è forse il FAS più conosciuto, recentemente dichiarato sicuramente cancerogeno per la salute umana dall'OIARC, l'Agenzia Internazionale per la ricerca sul cancro, nello stabilimento Miteni veniva raddoppiata la produzione di questa sostanza che veniva bandita negli USA, però il medico aziendale iniziava a sottoporre ad analisi periodiche i lavoratori impiegati in produzione, all'inizio solo quelli dei reparti produttivi, poi estendendo anche questo numero. Quando poi l'azienda è fallita nel 2018, noi abbiamo, una delle azioni messe in campo dalla CGL è stata quella di richiesta all'INAIL di riconoscimento di malattia professionale, una fattispecie assolutamente nuova in Italia, si tratta di malattie non tabellata. Quindi abbiamo richiesto malattia professionale per una cinquantina di lavoratori per bioaccumulo di queste sostanze potenzialmente dannose, perché sappiamo dalla letteratura che possono provocare una serie di patologie conseguenti correlate. L'INAIL ha riconosciuto 19 domande con un 2-3%, cioè una percentuale che non dà diritto a rendite, a prestazioni dell'INAIL, però comunque si è trattato del primo riconoscimento in Italia di un pericolo, di un fatto negativo, e cioè l'avere accumulato nel proprio corpo percentuali importanti di queste sostanze. Sono state respinte 3 richieste fatte dagli eredi di persone che avevano lavorato in Miteni e che erano decedute. Per una di queste richieste noi abbiamo fatto ricorso e a maggio di quest'anno è arrivata la sentenza di primo grado presso il Tribunale Civile di Vicenza, che ha riconosciuto con ampia probabilità la correlazione tra l'esposizione lavorativa e il tumore alle pelvi renali che ha provocato il decesso di un lavoratore, e ha ordinato all'INAIL di provvedere alle prestazioni previdenziali ai superstiti come da legislazione. Questa sentenza importante è la prima e speriamo apra una tutela risarcitoria, anche se il termine è scorretto, ma una qualche forma di riconoscimento di tutela di questi lavoratori che nel frattempo sono andati in pensione o sono ricollocati in altre aziende, che continuano però ad avere valori elevati, i più elevati al mondo, di queste sostanze nei loro corpi, perché ripeto il tempo di dimezzamento è lungo, quindi continuano ad avere valori elevati e li stiamo anche in qualche modo tenendo in rete per poter capire nel tempo cosa accadrà. Tutti ci auguriamo che non accada nulla, però noi sappiamo che ad esempio quasi tutti lamentano malattie cardiocircolatorie, e queste sono sicuramente da letteratura collegate all'esposizione e quindi alla presenza di FAS, perché sono queste delle sostanze che a livello endocrino vanno a scompaginare, a distruggere distruggere quello che è il nostro equilibrio endocrino, quindi provocando una serie di patologie riguardanti la tiroide, metabolismo dei grassi, metabolismo degli zuccheri, la fertilità. C'è un recente studio, c'è una prima conclusione di uno studio condotto dai medici dell'ISDE sulla fertilità della popolazione maschile giovanile nella zona contaminata, che desta preoccupazione. Non voglio anticipare l'esito, però si manifesta un grosso problema a livello di fertilità dei giovani maschi della zona, proprio perché è un interferente endocrino, oltre poi ad essere anche a causare delle patologie tumorali, in particolare il tumore al testicolo e il tumore renale.
Adesso proviamo ad ascoltare la voce di un protagonista, di un lavoratore che purtroppo è stato esposto a queste sostanze, ha lavorato presso la Miteni, ma non solo, ha anche svolto un ruolo di rappresentanza sindacale come delegato della Filtem CGL e in qualche modo ci può rappresentare in maniera diretta, schietta, quello che ha vissuto e quello che sta vivendo e osservare anche ciò che dal suo punto di vista non riporta giustizia e non è funzionato come doveva correttamente funzionare. Sentiamo le parole di Gianpietro Cerretta.
Beh, io lavoravo in produzione, ero prima un operaio della produzione, poi caposquadra nel reparto di dove si producono i FAS, proprio, insomma, la produzione è abbastanza complicata dal punto di vista chimico, perché si usa l'HF, che è un acido molto forte, che ha il punto di ebollizione a 20 gradi, quindi sostanzialmente è sempre un gas, quindi si lavorava in pressione per tenerlo in fase liquida. Poi la lavorazione per la produzione è proprio utilizzando la corrente elettrica, praticamente si introduceva il fluoro nella molecola, il catalizzatore, diciamo, era la corrente elettrica, le celle elettrolitiche erano, venivano nelle celle elettrolitiche, quindi si utilizzava una corrente a basso voltaggio ma altissimo amperaggio. La nostra preoccupazione più grande era quella di farci male con questo acido, no? che è un acido che ha come caratteristica è quella di andare alla ricerca del calcio, sostanzialmente, quindi se ti investe sostanzialmente tende ad andare verso le ossa, perché va alla ricerca del calcio per formare la fluorite, che è il materiale da cui viene, che si utilizza per produrlo. Quindi la paura era più quella di farsi male utilizzando questo acido, più che paura dei FAS, cioè delle polveri dei FAS. Quello di cui non ci preoccupavamo e che ci siamo accorti soprattutto troppo tardi erano le polveri che si generavano sostanzialmente nel processo successivo all'elettroflorazione, quando si produceva proprio, si purificavano i perfluorurati, e queste polveri erano in ambiente di lavoro e quindi le abbiamo sostanzialmente respirate, ci siamo contaminati così sostanzialmente, no? Dopo il 2000 iniziano a fare queste analisi del sangue, dove comincia a essere evidente che abbiamo assorbito delle sostanze, i perfluorurati, che sono nel sangue. Queste sostanze si sciolgono nel sangue e hanno la caratteristica che rimangono in circolo nel nostro organismo, sono quindi bioaccumulabili. Il medico ci diceva che sono inerti, quindi non fanno niente, però è una sostanza non nostra, diciamo. Poi ci siamo accorti che proprio bene non faceva. Il medico continuava a rassicurarci, però avevamo naturalmente tutte queste informazioni che io adesso ti dico in 5 minuti e noi li abbiamo avuti in 10 anni, quindi un po' alla volta si viene a scoprire, che quindi non ti rendi neanche conto. La politica c'è sempre un conflitto, anche tra conflitto occupazionale, per mettere in discussione il posto costo del lavoro tuo e anche degli altri lavoratori che magari non lavorano in produzione, quindi questi problemi non li sentono. Siamo sotto la sorveglianza della Regione Veneto. Qua la Regione Veneto ha messo sotto sorveglianza tutti i residenti della zona rossa, i lavoratori no, inizialmente. Quindi noi abbiamo protestato contro questa cosa, anche perché comunque c'era il sentore che l'azienda prima o poi sarebbe andata con le gambe all'aria, e quindi anche per il futuro volevamo essere tutelati, almeno essere controllati, almeno quanto i cittadini, no? Quindi abbiamo protestato, abbiamo sostanzialmente, per avere la sorveglianza sanitaria abbiamo dovuto prendere una corriera, la CGL ha preso una corriera e siamo saliti sulla corriera e siamo andati in regione, perché la regione non dava risposte, quindi abbiamo detto CGL, Zanni e il segretario di allora della FILCTEN ha detto se non volete convocarci veniamo giù noi, e difatti siamo partiti, siamo andati in regione e lì sono stati costretti a prendere atto di questa cosa e quindi ci hanno inserito nella sorveglianza sanitaria. Ovviamente vengono fatte le analisi ogni anno del sangue per vedere lo stato dell'arte sostanzialmente. Le fasce hanno come caratteristica che dovrebbero dimezzarsi ogni 4 anni, questo è il loro tempo di decadimento, però nel mio caso questo è avvenuto fino adesso, e altri lavoratori so che hanno fino a un certo punto è avvenuto questo, sostanzialmente i FAS sono diminuiti, sono dimezzati ogni 4 anni per poi risalire un'altra volta. Questo non è spiegabile in due modi, per due motivi secondo noi: o qualcuno i FAS li assorbe in qualche altra maniera, oppure probabilmente ci sono FAS immagazzinati, passami il termine, all'interno del nostro organismo che poi o nei tessuti, non so, da qualche parte, in qualche organo, e poi questi quando trovano sostanzialmente dello spazio libero nel sangue, ritornano in circolo e ritornano nel sangue. Molto spesso i lavoratori sono lasciati un po' allo sbando all'interno delle aziende e si delega tutta la loro salute, la si delega a un medico competente, che però non so quanto competente possa essere o se è competente solo perché viene pagato dall'azienda che per cui lavora. Quindi gli spisa sono sostanzialmente, per me sono sempre stati assenti, quindi fanno l'ispezione quando c'è l'infortunio grave, quando c'è il fatto eclatante, ma su queste cose sono, non so se si tengono fuori o vengono tenute fuori. Quindi la lezione è che siamo un po' carne da macello sostanzialmente, perché non siamo per niente tutelati. Noi avevamo fatto un passaggio anche allo spisa quando eravamo ancora i miteni e l'azienda era ancora aperta, ma non abbiamo avuto riscontro del nostro, non è che qualche volta non sai se è meglio andare dallo sceriffo o fare a meno. Basta pensare che la miteni sicuramente è stato attuato dal CNR e quindi dall'ISPRA, non è stato individuato dall'ARPA o da degli enti del territorio, è stato individuato da un ente nazionale perché l'Unione Europea aveva deciso di fare un monitoraggio dei FAS nelle acque superficiali. C'è una giudiziaria in corso, il processo che si è concluso con le condanne dei manager, però il processo era per bancarotta e per avvelenamento delle acque. Qui ancora una volta i lavoratori sono stati esclusi, perché nei capi di imputazione ci poteva stare, anche come è stato riunito la bancarotta con l'avvelenamento delle acque, ci poteva stare anche in mezzo anche i lavoratori, se il capo di imputazione si aggiungeva un altro capo di imputazione che non è stato aggiunto. Noi avevamo fatto anche con la CGL un altro gruppetto di lavoratori in esposto perché si aprisse un procedimento per danni ai lavoratori e questo è stato archiviato. I lavoratori nel processo che si è appena concluso erano costituiti, un gruppetto di lavoratori era costituito anche parte civile, ma non è stato dato alcun risarcimento ai lavoratori, mentre sono stati risarciti i cittadini. Quindi sembra che adesso stiamo attendendo anche le motivazioni di questo diniego a riconoscere un danno ai lavoratori. Ancora una volta si trattano i lavoratori come persone di serie B, cioè prima lo Stato non è stato capace di tutelarci con gli enti preposti, adesso, neanche adesso che siamo arrivati a questo punto, non è in grado di farci di darci un processo giusto. Il medico competente, di fatto, in questa vicenda risulta non essere mai stato, non aver mai nessun capo di imputazione, perché l'avvelenamento delle acque non è colpa sua, e se non si parla di avvelenamento dei lavoratori, lui vive felice e contento, no? Così come anche gli enti preposti non sono mai stati chiamati in causa.
Il racconto di Gian Pietro Ceretta ci fa riflettere, a mio avviso, anche su cose che avvengono quotidianamente in diversi contesti nel territorio, in Italia, in diverse regioni, in diversi luoghi di lavoro. Ma proseguiamo il nostro racconto, perché poi il problema non si è limitato all'esposizione lavorativa, ma chiaramente si è allargato sul territorio. E quindi il territorio come ha reagito?
Quando abbiamo capito che c'era un problema enorme, che ci era stato in particolare segnalato da un ematologo della zona, il dottor Vincenzo Cordiano, che poi ha scritto recentemente anche dei libri sul tema, iscritto alla CGIL, era medico, ci ha fatto capire che notava delle problematiche nella zona, e cioè un'insorgenza di tumori e di patologie cardiocircolatorie superiore alla norma. In modo empirico lui rilevava questo. Quindi abbiamo deciso di occuparci direttamente di questo tema. Abbiamo subito capito, organizzando un convegno pubblico, che si stava creando una divisione secca con la popolazione. I movimenti che cominciavano a nascere, in particolare le mamme no FAS, oltre che i movimenti classici, quali le associazioni classiche, Lega Ambiente, ISDE, rimproveravano al sindacato e ai lavoratori di privilegiare, di mettere in primo piano il posto di lavoro e non la loro salute e quella dei cittadini. E lì veramente ho capito che bisognava fare di tutto per scongiurare il rischio di una divisione, e piano piano siamo riusciti a costruire una rete fra associazioni, movimenti, e insieme, perché nel tempo insieme, abbiamo svolto un'azione rivolta alle istituzioni per sensibilizzare e per chiedere interventi mirati. Quindi con le associazioni abbiamo chiesto indagini sugli alimenti, ad oggi ancora senza risposta. Insieme abbiamo chiesto la sorveglianza sanitaria, che è stata poi fatta, nuovi studi, i filtri a carbone attivi, adesso ci stiamo battendo per la bonifica. Siamo riusciti nel tempo a conciliare una lotta per la tutela dei lavoratori con una lotta più generale a difesa dell'ambiente.
Ascoltiamo adesso invece la voce di una protagonista delle associazioni del territorio, in questo caso è l'associazione Mamme No Fas, e la voce è di Michela Piccoli.
Partite nel 2017, quando appunto in seguito a uno studio, a un piano di sorveglianza sanitario fatto dalla Regione Veneto per vedere la concentrazione dei PFAS nel sangue dei nostri figli, perché avevano già capito dal 2013 che la situazione era grave, insomma, è emerso appunto che nel sangue dei nostri figli c'erano concentrazioni altissime, tra le più alte al mondo nella popolazione civile. Cioè, è stata una doccia fredda, assolutamente cambiata la nostra vita da quel momento là in poi, anche perché non è che ti puoi difendere da queste cose, eh? Cioè, ti trovi disarmato, non sai neanche dove cominciare, per cui da lì è partito tutto un lavoro di, innanzitutto di consapevolezza e poi di organizzazione tra di noi mamme e insieme anche ai comitati no FAS che erano già presenti tra l'altro sul territorio, ma che noi non avevamo neanche mai sentito parlare, ecco, era una cosa appena iniziata. Noi l'avevamo capito immediatamente il centro di produzione perché sul sito del comune avevamo trovato un documento fatto dall'attore, l'allora direttore generale della parte sanitaria della regione, dove spiegava chiaramente che la contaminazione era dovuta, causata da una piccola azienda, la Miteni di Trissino, un'azienda chimica che produceva perfluoroalchilici e che chiaramente hanno sversato nella falda, nel terreno sottostante e nelle acque, nei fiumi superficiali, insomma. Per cui noi avevamo già capito da subito da dove proveniva il problema, insomma. Inoltre era già conosciuto, poi andando a studiarci tutti i documenti, andando a leggere, era stato riconosciuto già nel 2013, ancora prima che noi ci muovessimo. Ecco. Sono stati gli esami del sangue a farci sobbalzare sulla sedia, insomma.
Certo.
Gli altri comitati, che erano molto più svegli di noi, giustamente più consapevoli, invece loro sono partiti subito dal 2013. Diciamo che noi poi abbiamo chiesto il loro aiuto e loro sono stati molto disposti e, diciamo così, contenti anche di vedere che la popolazione civile si stava muovendo, perché la situazione era veramente ed è attualmente drammatica, perché da sotto la Miteni gli inquinanti continuano ad entrare in falda. Cioè l'azienda è stata chiusa, ma gli inquinanti continuano ad entrare in falda, perché sotto l'azienda c'è un materasso di ghiaia e quando la falda si alza si porta via gli inquinanti, per cui la contaminazione è attualmente ancora in atto, perché non è stata fatta né la messa in sicurezza del sito e tantomeno la bonifica. Partecipiamo al Vertice dei Popoli, che è appunto un evento organizzato dal MAB, che è in contemporanea alla COP30, è un parallelo alla COP30. Chiaramente il Vertice dei Popoli è fatto da tutte quelle persone che sono partite dal basso come noi. Basti pensare alla foresta dell'Amazzonia, quello che stanno facendo, e a tutto il problema che hanno queste popolazioni indigene, non solo causate dalla deforestazione, ma dal fatto che estraggono materie prime e poi inquinano l'acqua con metalli pesanti e la gente sta veramente morendo tutti i giorni. Per cui là la situazione è da un punto di vista legato sempre all'estrazione delle materie prime. Da noi invece la produzione dei FAS ha inquinato la nostra falda, la seconda falda più grande d'Europa, sta inquinando anche tutta la falda che va verso Vicenza adesso. Per cui voglio dire, noi dalla terra delle acque siamo diventati zona rossa PFAS e l'inquinamento, purtroppo la lezione della Miteni non è servita, perché con la pedemontana stanno facendo un inquinamento pari, insomma. Da quello che succede non si capisce niente, questa è una cosa secondo me terribile, la politica non parla mai di questo problema ed è vergognoso, insomma. Sì, ci sono le elezioni regionali e io spero che la gente si svegli, basta. Come movimento di mamme noi siamo apartitiche, non abbiamo mai appoggiato o non ci siamo mai collegate a partiti politici e me ne vedo bene da questo. Chiaramente il nostro lavoro è un lavoro di consapevolezza, di informazione, e adesso la politica deve intervenire, deve agire, ma soprattutto nella prevenzione, perché manca ancora la prevenzione. Cioè è inutile che poi arriviamo sempre a trovare soluzioni finali, quando in questo caso le soluzioni non le troveremo mai, perché non fai neanche in tempo a sistemare una cosa che te ne arriva subito un'altra. Per cui bisogna agire in maniera diversa se vogliamo salvare il futuro dei nostri figli, l'acqua dei nostri figli, perché non è che gli lasciamo ai nostri figli il conto in banca, vero? Dobbiamo lasciargli l'acqua pulita, perché non avranno futuro altrimenti. Io non so, non capisco dove cavolo hanno la testa questa gente. Ci hanno portato via la cosa più preziosa che avevamo.
E infine andiamo sugli scenari futuri, sempre dalla voce di Giampaolo Zanni.
Quello che è accaduto per l'amianto, e cioè l'aprire a un certo punto gli occhi, la legge del 92 e poi una serie di azioni per limitare, controllare, impedire che questa sostanza provocasse ulteriori danni, sta avvenendo con i FAS. C'è un problema in più, perché essendo invisibili sembrano non pericolosi, in realtà stanno aggredendo tutte le matrici. Ad un convegno ieri sera, ricercatori dell'Università di Padova parlavano del GenX, che è uno dei FAS a catena corta, e come questi influiscono addirittura sulla sintesi clorofilliana. Cose molto preoccupanti sul futuro. Nel mondo stanno aumentando le quantità di FAS, catena lunga, catena corta, catena ultracorta, e si stanno bioaccumulando ovunque, anche al Polo Nord, perché quelli a catena ultracorta sono assolutamente volatili. Quindi urge un'azione di restringimento, di messa al bando di queste produzioni, a partire dai settori non strategici, perché in campo sanitario, ad esempio, sono utilizzate queste sostanze, farmaci salvavita o altre attrezzature, quindi è ovvio che devi partire dai settori dove è più facile, però la strada è quella di una progressiva messa al bando. La CGIL di Vicenza, in questo caso, però col parere favorevole della CGIL del Veneto nazionale, è una delle 123 associazioni che a livello europeo ha sottoscritto un manifesto, un ban manifesto per la messa al bando di queste sostanze. Le lobby in tutto il mondo sono al lavoro per impedire una direttiva che uscirà a breve, per impedire che questa sia troppo secca nei tempi e nei settori per vietare l'utilizzo di queste e la produzione di queste sostanze. Noi invece speriamo che la direttiva sia chiara, non tanto nei tempi, perché è chiaro che serve una gradualità, però che sia chiara nel considerare assolutamente queste sostanze, e quindi per spingere per un futuro di non più produzione di queste sostanze, non più utilizzo, favorendo così la ricerca di altri prodotti, perché ce ne sono già a disposizione, alternativi a queste sostanze. Faccio solo un esempio: il distretto del tessile di Prato, che ho incontrato da anni in accordo con Greenpeace, che è una delle associazioni impegnate su questo tema, fa del free FAS, quindi impegno a non utilizzare queste sostanze nelle confezioni nel settore tessile abbigliamento, un elemento distintivo di competitività rispetto ad altre produzioni cinesi, ma non solo, anche italiane, dove invece purtroppo i FAS sono utilizzati.
Siamo arrivati al termine, un caro saluto da Stefano Ruberto, e alla prossima, con il prossimo giovedì su Uscita di Sicurezza. Continuate a seguire le trasmissioni di Radio Popolare.